Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Martina Vazzoler di Oepli ci fornisce la prima mappa interattiva dei marketplace per vendere online. Buon ascolto.
Allora, buongiorno a tutti e bentrovati. Grazie di essere qui. Abbiamo 50 minuti di tempo per affrontare questo argomento così d'avanguardia, soprattutto in Italia, come la lean production digitale, di cui non si sente ancora parlare, e soprattutto la mappatura di tutti i marketplace italiani, europei ed extraeuropei. Quindi è un argomento piuttosto nuovo per il digitale italiano. Allora, io vi propongo di procedere così, abbiamo 50 minuti, noi ci presentiamo, vi raccontiamo chi siamo, dopodiché, siccome ci piace sapere chi abbiamo davanti, un po' per tarare il linguaggio, un po' per tarare i focus, per alzata di mano ci date una mano e cerchiamo di capire chi abbiamo davanti, alla faccia della legge sulla privacy. Allora cominciamo. Io sono Martina Vazzoler. Provengo da una formazione di tipo umanistico e mi occupo da sempre di marketing. Io ho consolidato la mia esperienza all'interno dell'industria, ma in modo particolare nel mercato della grande distribuzione organizzata italiana, ma soprattutto quella internazionale. Allora, oggi sono titolare di un e-commerce, di un piccolo e-commerce che si occupa di manifattura italiana, e ho scritto un libro su come vendere online attraverso i marketplace. Allora, questo libro si è legato ad un'importantissima ricerca che è stata fatta insieme allo IUSV di Mestre, alla facoltà di web marketing di Mestre, insieme a 5 tirocinanti della facoltà dello IUSV di Mestre. Ora, di questi 5 studenti che hanno partecipato facendo il loro tirocinio, ho voluto portare qui con me i 2 puro sangue del gruppo, per cui adesso si presentano loro, vi raccontano chi sono e un po' quelle che sono le loro competenze.
Buongiorno a tutti e bentrovati, io sono Nicole Dall'Oca, ho 23 anni e vengo da Bologna. Ho conseguito una laurea triennale in scienze tecniche della comunicazione grafica e multimediale allo IUSV di Mestre, facoltà in cui ho deciso di proseguire con un corso di laurea magistrale in web marketing e digital communication insieme alla mia collega, un corso di laurea che mi ha dato tantissimo. Ho aperto partita IVA ormai da 4 anni, forse perché a 19 anni la voglia di indipendenza economica e professionale cominciava un po' a ribollire in pentola, e attualmente mi occupo di consulenza in ambito digital marketing da tempi recenti con un gruppo di persone. Nell'ambito di questo progetto mi sono occupata sono stata responsabile del database della mappa e quindi di tutto quello che riguarda la segmentazione e la profilazione dei marketplace, dei tantissimi marketplace individuati a fronte della ricerca.
Buongiorno a tutti, io sono Lisa Obber, anch'io sono laureata triennale in comunicazione all'Università di Padova e poi ho proseguito il mio percorso con una laurea magistrale, appunto come diceva Nicole, in web marketing and digital communication. Sin da subito ho capito un po' che il digitale avrebbe avuto davvero delle potenzialità e mi sono avvicinata al mondo degli artigiani, forse anche perché il mio territorio, diciamo, ne è davvero pieno. E quindi ho deciso di prendere tutto quello che riuscivo ad imparare e darlo a loro affinché tutte quelle che sono queste realtà valoriali riuscissero a comunicarlo. Quindi ecco, per questo sono davvero molto orgogliosa oggi di essere qui a raccontarvi insieme alle mie compagne di viaggio il nostro percorso e il nostro progetto.
Bene, perfetto. Allora, vai. Allora, adesso che ci siamo presentate noi, cerchiamo velocemente di capire chi abbiamo davanti, giusto per tarare un attimino il linguaggio. Allora, io vi lancio per alzata di mano, se siete così gentili, se non avete voglia non alzatela, vi chiedo gentilmente di capire a quale categoria appartenete, d'accordo? Ok, vai. Allora, la prima è i classici addetti ai lavori digitali, cioè tutti quelli che lavorano all'interno dell'ambito digitale, web agency, freelance, startup, perfetto, benissimo, ok, bene. Dopodiché, se ci sono proprietari di e-commerce, quelli che si chiamano merchant o seller, ce n'è qualcuno? Perfetto, benissimo. Divulgatori, autori e relatori, ok. Responsabili aziendali, benissimo. Curiosi digitali. Perfetto, e altro che non abbiamo menzionato. Vai, devi lanciare le slide. Perfetto. Bene, allora adesso che abbiamo un pochino capito chi abbiamo davanti, cerchiamo un attimino di partire. Partiamo con un messaggio un po' simpatico, un po' disruptive, probabilmente, insomma, questo è un po' più digital. Rose, ti fidi di me? Sì, prendiamo l'autobus, ok? Questo, partiamo dalla conclusione di quella che è stata la nostra analisi e la nostra ricerca. È ovviamente un modo molto simpatico di partire. Però adesso vi spieghiamo da dove siamo partiti per questo risultato qui. Vai. Allora, quello che volevo dire nella slide di prima era questo. Non c'è bisogno, volendo affrontare la vendita online, di partire necessariamente con un transatlantico. Ci sono delle vie più abbordabili, meno pericolose, soprattutto se il target al quale ci stiamo rivolgendo è la microimpresa o l'artigiano, d'accordo? Stiamo cercando di far capire questo, cioè focalizzate che stiamo parlando di artigiani e di microimprese e dopo vi spieghiamo chi sono. Bene. Allora, andiamo con ordine e cominciamo dall'inizio. Da dove nasce questo progetto? Nasce dal fatto che io ho un e-commerce, un piccolo marketplace che si chiama Italy. È una piccola bottega digitale per quello che io ho chiamato il Made in Italy 3.0, un po' sulla scia di Philip Kotler, il padre, diciamo, del marketing moderno. Perché l'ho basato su tre valori: bello, funzionale e sostenibile. Cioè, questo era il Made in Italy del quale mi volevo occupare. Poi cosa mi succedeva? Che mi chiamavano ovviamente un sacco di artigiani al telefono e io perdevo una marea di tempo al telefono a spiegare ai miei artigiani come funziona il web, le dinamiche del web, perché vale la pena esserci, marketplace sì, marketplace no, e la SEO, eccetera. Alla fine perdevo troppo tempo al telefono e ho detto aspetta che scrivo un manualetto così glielo mando per mail in PDF e mi risolvo il problema. In realtà quel piccolo PDF è diventato un manualetto, quel piccolo manualetto è diventato un libro. E il libro appunto è questo, Vendere online con la mappa dei marketplace. Questo libro si è legato ad un progetto di ricerca che abbiamo sviluppato insieme allo USV di Mestre. Quindi abbiamo cercato di mappare tutti quelli che sono in marketplace disponibili online in Italia, in Europa ed extra Europa. Ovviamente questa è diventata una mappatura di tutti quelli che sono i marketplace e dopo vi spieghiamo che cosa sono i marketplace. Quindi tutta quella che è la distribuzione organizzata online, ok? Bene. Allora, il sottotitolo del libro è molto chiaro, il sottotitolo del libro è proprio riferito strategie su misura per microimprese e artigiani, quindi individua immediatamente quello che è il nostro target. Ora, come vi dicevo prima, bisogna che capiamo perfettamente, e non credo sia chiaro a tutti, chi è questo target qui. Quindi è un target particolarissimo che ha in Italia una particolare dimensione. Allora, siccome Lisa è particolarmente appassionata di questo target, lascio a lei spiegarvi un attimino qual è l'identikit e diciamo la fascia di imprenditori che abbiamo preso in considerazione.
Grazie Martina. Allora, diciamo che partiamo un po' dalla base. E vi racconto un po' chi è stata la base del nostro progetto e per farlo parliamo un po' di storia, nel senso che per secoli nelle nostre democrazie di voto se ne è sempre parlato, però il voto lasciava fuori, tra virgolette, un sacco di persone, quasi la maggior parte, e queste persone non erano lasciate fuori per una qualche base fondata, ma in realtà per esempio sulla base del loro reddito o del loro genere, cosa fino a poco tempo fa. Ecco, questa è una cosa che succede anche oggi nel mondo del digitale e le imprese che rimangono fuori dalla vendita online sono moltissime, proprio come chi non poteva votare. Ecco perché questa premessa, noi ci siamo affacciate esattamente a questo tipo di imprese, a queste imprese che oggi fanno fatica a vendere online e vi spiegheremo il motivo. Quindi, ora che abbiamo capito un po', facciamo un piccolo identikit delle nostre imprese, e sono imprese molto specifiche, hanno fino a 2 milioni di fatturato, hanno fino a 9 dipendenti all'interno della loro azienda e sono aziende che hanno un denominatore comune, che è quello di amare il proprio prodotto, di metterci davvero tantissima passione nel farlo, un'innovazione, molto spesso storicità, e quindi veramente delle aziende particolari. Per capire però di che cosa stiamo parlando, ci vengono in aiuto i dati Istat. Ecco che quando ci domandiamo quante sono davvero queste imprese, lo vediamo qui rappresentato nel grafico. Quindi stiamo parlando del 95% delle imprese del nostro tessuto produttivo, rispetto a un 5% che viene lasciato all'industria e alle PMI. Queste 4,2 milioni di imprese generano, diciamo, un lavoro per 8 milioni di addetti, movimentando il 30% del PIL del nostro paese, per farvi capire di cosa stiamo parlando. Ecco che ora penseremo che, dato quello che abbiamo appena detto, tutte le persone, quindi gli addetti ai lavori, come si può dire, le leggi, tutti i professionisti del settore si focalizzino su questo tipo di target. In realtà non è così. Non è così perché notiamo un disallineamento veramente netto, tra quello che è l'offerta e quello che è la domanda. Troviamo un'offerta che è generata appunto dai professionisti di cui vi parlavo, fatta per le grandi aziende, fatta per le aziende che possono davvero investire un capitale molto grosso, e una domanda che invece sono le nostre imprese, quel 95% di cui parlavamo prima, che hanno invece bisogno di una struttura fatta su misura, dato che parliamo anche di artigiani, di un abito sartoriale fatto per loro. Ecco, tutto questo oggi non succede. Sì, parlando di strategia digitale, vi dico una cosa: poco tempo fa lavoravo con un artigiano che si occupa di calzature, il suo business è quello, e mi disse: ok, allora Lisa, per la strategia vorrei prendere i miei prodotti, le mie scarpe e metterle online. E mi disse: sono delle scarpe veramente fatte bene, le facciamo a mano, con passione, e quindi basterà prenderle, metterle online e il nostro fatturato aumenterà. Ok, quello che dissi allora e che dico anche a voi oggi è che non è così. Infatti, come possiamo vedere, le voci della spesa dell'e-commerce che noi abbiamo rappresentato come un iceberg, quella parte che vi raccontavo prima che il nostro imprenditore voleva fare, è quella parte lì, l'emerso, cioè il 10%, cioè prendere il nostro negozio e trasportarlo online, è solo una piccola parte. Ci sono infatti un sacco e la maggior parte dei costi nascosti, tra virgolette, che sono in realtà il motore del nostro e-commerce, che rendono il nostro e-commerce di successo, e quindi tutto quello che riguarda la DV, il web marketing, tutto quello che dà benzina al nostro e-commerce. L'unico piccolissimo problema è che questa tipologia di imprese non riesce e non può investire così tanto, e quindi riuscire a fare un investimento di questo tipo.
Perfetto. Allora, sembra una banalità, però se noi ci confrontiamo con l'Europa, mediamente in Europa quel 99% nostro, se noi accorpiamo in Italia microimpresa e piccola impresa, che sono due cose diverse, mi raccomando, micro vuol dire fino a 2 milioni di euro e fino a 9 dipendenti, ma la media italiana, se io metto insieme anche le PMI insieme alle micro, è di 3,7 dipendenti. Allora, se io moltiplico 3,7 dipendenti per quello che è il fatturato che genera un dipendente in Italia, la media, sto parlando di media di settore, sono 44.000 euro. Adesso faccio la moltiplicazione, 44.000 per 3,7, considerate che in Europa la stessa fascia di imprese ha 6,8 dipendenti. Noi siamo un caso unico al mondo. Benissimo, se io moltiplico 44 per 3,7 non ho un fatturato che non arriva neanche a 200.000 euro. Lo costruiamo un e-commerce con 200.000 euro di fatturato l'anno? No, no. Il che vuol dire che abbiamo 4.200.000 di aziende tagliate fuori e che non sono neanche in grado, a livello di risorse, di conoscenze e finanziarie, non saranno mai in grado di attingere a Industria 4.0. Mai nessuno le porterà nel web. Ok? Allora, cerco di essere drastica perché questa cosa mi preme, perché quello che abbiamo visto prima è il Made in Italy, il famoso Made in Italy di cui parliamo tanto all'estero e che è il nostro driver dell'export italiano. Noi viviamo di export, noi italiani non abbiamo risorse, viviamo solo di trasformazione ed export. La maggior parte di questo Made in Italy lo fa quel 95% di aziende, di imprese. Volete non dargli un occhio? diamogli un occhio, cerchiamo di portarle online, cerchiamo di dargli ossigeno in quello che è la vendita online, ok? Bene, allora, se vado quindi, come fa questa microimpresa ad affrontare la vendita online? Allora, la nostra risposta è stata esattamente questa. Allora, qui mi rifaccio a Virgilio. Se non riesco a piegare gli dèi del cielo, smuoverò quelli degli inferi, che è, vuole dire in maniera un po' più aulica, il meme di prima. Se non posso avere un transatlantico, prenderò un altro mezzo. L'importante è che io arrivi a destino senza affondare. Ok? Ci siamo capiti? Bene, andiamo avanti. E qual è quindi la possibilità che resta a queste piccole microimprese? Quella di usufruire di strutture già esistenti, già collaudate, come i marketplace o tutta quella che viene chiamata la distribuzione organizzata online. Questa è l'alternativa che hanno per mettere i loro prodotti nel web senza avere un e-commerce di proprietà ed essere presenti in un traffico web il più ampio possibile. Ok, allora adesso è arrivato il momento di spiegarvi che cosa sono i marketplace e un po' tutta la ricerca che abbiamo svolto intorno a questa categoria. Nicole, che si è occupata di tutta la parte della mappa, lei era responsabile della parte della mappa, vi spiegherà un po' più nel dettaglio, perché ci rendiamo conto che non se ne parla ancora molto di marketplace in Italia, per cui vi spiego un attimino come abbiamo diciamo segmentato i marketplace, come li abbiamo individuati e come andiamo ad usarli.
Ok, allora partiamo dalla definizione di marketplace. Già dalla traduzione della lingua inglese capiamo che si tratta di un posto, place, in cui avviene un qualche cosa che è legato alla vendita, market. Sostanzialmente quindi marketplace sono spazi di mercato online per la compravendita di diversi beni e servizi. La loro funzione pertanto è di natura transazionale. Avvengono attività come la vendita e l'acquisto. Prima si è parlato dell'esistenza di un disallineamento tra quello che è la domanda online, cioè le possibilità effettive per approcciarsi alla vendita online per l'appunto, quindi intraprendere la via di un e-commerce proprietario, verso la reale possibilità di un'offerta sulla quale noi col nostro progetto ci siamo focalizzate, ossia artigiani e microimprese. Sostanzialmente i marketplace riuscirebbero ad andare a riequilibrare questa situazione di disallineamento perché offrono svariate opportunità, tra cui sfruttare i servizi di marketing e i servizi e le attività di marketing già esistenti all'interno del marketplace, sfruttare l'autorevolezza che questo ha già acquisito e anche, non per ultimo, i sistemi di logistica. Capiamo quindi immediatamente che i costi a fronte di un ingresso alla vendita online sono drasticamente diversi rispetto ad un e-commerce proprietario. Va fatta anzitutto una macro distinzione tra quelli che sono i marketplace generalisti, anche detti orizzontali, perché dato un certo quantitativo di categorie, si muovono orizzontalmente all'interno delle stesse. Il caso emblematico è Amazon. Oppure gli specializzati, perché dato un certo quantitativo di categorie, si focalizzano all'interno di una o poche categorie. Questi sono detti verticali, perché appunto seguono questo movimento rispetto alla categoria. E un esempio emblematico è Zalando. Abbiamo identificato, quindi come approcciarsi ai marketplace, abbiamo identificato uno starter kit, quindi una dotazione iniziale ed essenziale funzionale all'ingresso negli stessi. Anzitutto suggeriamo di preparare le foto dei prodotti e qui sarà fondamentale identificare uno standard visivo che sia coerente e perseguito nel tempo. Successivamente c'è una questione legata ai file di codici, titoli e descrizioni, quindi il listino, che dovrà essere aggiornato con una certa continuità. Individuare le parole chiave, ossia cercare di immaginarsi quali sono le parole chiave e le microfrasi che un utente tipo al quale io desidero raggiungere può utilizzare nel web e in qualche modo raggiungermi. Dovranno essere scelte le categorie giuste, quindi avere chiaramente consapevolezza di dove io sono posizionato lato business e comprendere qual è la categoria che mi rispecchia. Ed infine raccontarsi con un company profile sintetico. Un company profile è un breve testo che riporta l'identità dell'azienda e suggeriamo di focalizzarsi su tre elementi principali: le persone, i prodotti e gli intenti che muovono l'impresa. Bene, quindi abbiamo detto che cosa serve e che cosa toglie in realtà la scelta di un marketplace rispetto ad un e-commerce proprietario. Ci sono una serie di cose della quali io non mi dovrò preoccupare, ad esempio la logistica, ancora una volta, e successivamente le attività legate ad esempio all'ottimizzazione nei motori di ricerca, soprattutto per quanto riguarda l'ottimizzazione previo pagamento, il direct email marketing, quindi tutta l'area delle mail che mi servono per andare a convertire una vendita, a cui si associano altri mail come ad esempio le mail transazionali, che è tutta un'altra fila di mail che mi serve per andare a portare a conclusione un contratto di vendita online, le mail legate al recupero dal carrello e una serie di altre attività di marketing generalmente di cui io sono scaricato. Andiamo al fulcro del nostro progetto. A seguito della nostra analisi dei marketplace abbiamo eseguito una mappatura. Faccio una premessa su quelli che sono stati i criteri di progettazione della stessa. Allora, anzitutto ci siamo preoccupati di capire a quale tipo di pubblico si rivolgesse quel marketplace. Quindi, se si rivolgeva ad un pubblico di tipo customer o ad un pubblico di tipo business. In questo modo abbiamo fatto un iniziale spaccato. Successivamente li abbiamo profilati secondo due variabili. I paesi che questi marketplace servivano, incrociando i dati relativi alle principali fonti di traffico e le categorie di prodotto che erano presenti all'interno dello stesso. Infine ci siamo interrogati sull'approccio, quindi se io fossi un merchant, come posso iniziare a vendere su questo canale? O meglio, il processo è abbastanza agevolato, nel senso che facilmente posso creare un negozio online e quindi il marketplace l'abbiamo ritenuto aperto, oppure come quanto che è un po' la rappresentazione della distribuzione organizzata offline, devo invece iniziare un procedimento un pochino più lungo che mi richiede di contattare il marketplace, di iniziare una trattativa, e in questo caso è stato ritenuto chiuso. Quindi adesso non vi spaventate, no, non è nostra prerogativa in questo momento entrare nel dettaglio delle voci, chiaramente. È nostro obiettivo invece andare a raccontarvi come siamo arrivati a questo tipo di prodotto. Nella parte alta troviamo una serie di categorie, nello specifico 20, che serviranno all'artigiano, alle microimpresa o a qualsivoglia possa essere il fruitore di questa mappa per comprendere dov'è posizionato, quindi qual è la sua categoria di interesse o di appartenenza. Esempio, produco abbigliamento, bene, allora la mia categoria di interesse sarà la prima, quella rossa, e mi focalizzerò su quella colonna. La segmentazione orizzontale segue invece una distinzione per paesi. Anche a livello visivo abbiamo dato una preferenza all'Italia, immaginandoci che rivolgendoci all'artigianato e alla microimpresa italiana sia l'area geografica preferita in prima istanza. Successivamente i paesi europei ed infine gli extraeuropei, che attualmente sono raggruppati all'interno di un'unica categoria. Lato B2B abbiamo quindi marketplace business to business, scusatemi, quello di prima ovviamente era business to customer, abbiamo individuato delle macro categorie e ci siamo focalizzati prevalentemente appunto sulle categorie di prodotto presenti. La segmentazione per paese qui è stata più sottile, diciamo, perché in fase di ricerca ci siamo resi conto che era più facile che questo tipo di marketplace servissero un quantitativo di paesi più ampio. Ok, quindi posto questo, ma come faccio a scegliere il mio marketplace? Cioè, vi ho dato una serie di variabili, di indicazioni che possiamo incrociare per andare a identificare quelli che possono essere, quella che può essere l'area preferita, ma come li posso valutare? Suggeriamo di seguire tre criteri. Anzitutto la coerenza di prodotto, banalmente, è rappresentata la mia categoria di produzione all'interno di quel marketplace? Sì, no. Successivamente la priorità di finalità, ossia se io mi voglio approcciare alla vendita online, è chiaro che ho un obiettivo o un insieme di obiettivi, ma tra questi qual è quello che ha priorità? O meglio, ad esempio, voglio internazionalizzarmi. Bene, questo è un tipo di priorità, ad esempio. Infine, ma non per ultimo, la coerenza di valori, cioè ritenere che quel marketplace possa darmi in qualche modo valore aggiunto o comunque possa essere abbastanza identificativo in linea con la mia immagine. E così abbiamo l'individuazione di un marketplace. Ora passo di nuovo la parola a Martina.
Sì, faccio un'aggiunta sulle due mappe che avete visto. Allora, quelle che abbiamo deciso di scegliere e stampare all'interno del libro sono solo quelle che avete visto, a parte la B2B che è molto più polposa. Qui vedete la scelta di 20 categorie che non abbiamo fatto a caso, sono tratte come sempre dall'Istat, cioè queste sono le 20 categorie sulle quali si focalizza la maggior parte del PIL italiano e quindi di tutte quelle che è la segmentazione delle microimprese italiane. E qui le trovate un po' tutte, quindi all'interno abbiamo sicuramente manifattura che è il grosso, ma molti sono anche servizi e lavoro e abbiamo voluto includere anche quelli. Quello che vedete è la punta dell'iceberg, nel senso che poi in realtà la nostra ricerca è molto più gigantesca di questa. Questi non sono tutti i marketplace esistenti a livello europeo, eccetera. Nonostante, quello che potete vedere è una scelta deliberata nostra di proporre dei marketplace che siano effettivamente funzionali a questa microimpresa. Cosa vuol dire? Vuol dire, vi faccio un esempio, voglio vendere in Polonia. Decido che il mio prodotto, so che è un prodotto che va alla grande in Polonia. Se io vado a guardare i marketplace, penso eBay ha un bel sito in Polonia, eBay è grande a livello nazionale, vado su eBay, vendo in Polonia. Se io vado a guardare il posizionamento di eBay nel mercato polacco, è bassissimo, eBay è praticamente inesistente in Polonia. Devo sapere che in Polonia il player principale è Allegro, ok? Quindi quando io decido la mia strategia di vendita, deciderò che se voglio entrare nel mercato polacco online, eBay me lo scordo perché non mi aiuterà mai, devo andare direttamente su allegro.pl, ok? Quindi questo è stato il criterio con il quale noi abbiamo scelto di mettere su cartaceo questo e di mantenere invece sulla parte online tutto il database molto più approfondito, molto più ricco e ovviamente probabilmente non così interessante per la microimpresa, molto più interessante per le PMI e l'industria. Quindi il database che è più di 4.000, sono più di 4.000 nominativi, sono effettivamente un patrimonio che abbiamo tenuto online. Poi vi spieghiamo anche dove. Ok, se vuoi tornare sulla... Vabbè, la B2B è molto più ampia di così. Vai. Allora, cosa mi premeva mostrare nel libro attraverso questo ragionamento? Che la strategia che sta alla base è una presenza massiccia dentro a tutti i canali possibili. Quindi la strategia si basa su quella che è il funnel alla base della vendita online, che probabilmente conoscete. Cosa vuol dire? Che io, per avere una vendita, devo avere 1000 impression, devo avere 100 click e uno andrà a comprare. Questo ovviamente è solo, lo potete capire, questo è solo semplicemente un funnel di tipo statistico. Se io voglio andare ovviamente a migliorare le performance, andrò a lavorare su queste ovviamente. Per cui se voglio due ordini, dovrò avere 2000 impression, dovrò avere 200 click, ok? Tutte queste sono cose che si possono lavorare. Ma di default, attraverso la presenza massiccia all'interno dei diversi marketplace, io cosa faccio? Vado effettivamente a lavorare sull'impression, cioè cercherò di essere presente online a più persone possibili e quindi cercherò di impressionare online il numero più alto di persone possibili e dopo vi spiego come. Bene, se abbiamo deciso che quindi la strategia è vendere online, allora, e che questa strategia è effettivamente quella dei marketplace, allora dobbiamo pensare ad un nuovo processo di approccio al digitale, quella che nell'offline si chiama lean production. Allora, probabilmente non è chiaro a tutti, faccio un piccolo cappello su che cos'è la Lean Production. Allora, parto da Wikipedia. Wikipedia la definisce una filosofia produttiva che mira a minimizzare i costi e gli sprechi, fino ad annullarli. È un pensiero nato all'interno della giapponese Toyota, ancora agli inizi degli anni 90, quando, diciamo, da quella che era la produzione di massa di Ford, siamo passati ad una produzione dove quello che era il processo produttivo non era semplicemente produrre il prodotto, ma inglobava all'interno tutte quelle che sono le fasi del prodotto e gli step del prodotto dal momento in cui lo penso al momento in cui lo butto dentro al mercato. Cosa vuol dire? Che quando lo butto nel mercato, se ho seguito la procedura corretta, qui ho buttato via i costi, l'ho costruito correttamente, quando arriva nel mercato, qualche progettista sicuramente me lo conferma, ho la minor possibilità possibile che quel prodotto fallisca, perché l'ho studiato bene, perché dai costi, dalla logistica, dal dove mettergli l'etichetta, da quanti pezzi master nel cartone master, da come metterlo nel drive-in, da come farlo uscire, da quanti pezzi me ne stanno sulla paletta, se le palette sono sovrapponibili, eccetera, possiamo andare avanti a ragionare su tutte queste parti, quando il prodotto sarà sul punto vendita avrò quasi la certezza che non fallirà, ok? Almeno da un certo punto di vista, poi non si sa mai se il prodotto funziona o meno. Allora, questo ragionamento qui, che noi già facciamo a livello offline, ho pensato, come lo realizziamo online? Sempre rispetto a quella categoria che abbiamo visto prima, quei 4 milioni e 2 di microimprese, che soldi da buttare non ne hanno, che prove, tentativi, non possono farle, devono andare dritti al punto, non possono permettersi di sbagliare quella categoria là, perché lì grasso che cola non ce n'è, non hanno margine d'errore, ce l'ha l'industria, ce l'ha PMI, ce l'ha il margine d'errore, possono provare, fare tentativi eccetera, ma questi piccolini qua non possono farsi male col web, non possiamo dirgli sì sì dai facciamo l'e-commerce, non possiamo dirglielo, non è neanche corretto. Allora, se io volessi portare questa lean production nel digitale, come funziona? Ok, allora partiamo dallo starter kit. Il nostro starter kit è proprio il primo gate. Quando racconto di come si approccia al digitale, lo penso sempre come, non so chi di voi fa, corre, fa maratone o fa ultra trail. Negli trail ci sono sempre i gate. Se tu non passi un gate, non ci arrivi in tempo, torni a casa. Allora, noi, in quella che è la nostra lean production, ci sono degli step. Non passi lo step, torni indietro, mi dispiace, l'online non fa per te, e ricominci e ci riprovi e ti rimetti di buona lena. Allora, la prima cosa importante, il primo gate importante è preparare i materiali. Tutte queste cose poi le trovate ovviamente molto più dettagliate nel libro. Comunque, preparare i materiali, vi faccio un esempio estremamente concreto. Faccio lo scatto fotografico e faccio gioielli e i miei gioielli stanno da Dio su fondo nero. No, il fondo nero? No. Ti piace? Ti piace tantissimo il tuo gioiello su fondo nero? Bene. Su fondo nero? No. Fine della discussione, ok? Perché? Perché ad Amazon non piace, a Google non piace, a eBay non piace. Non c'è molto da discutere. Non si fa su fondo nero, punto. La foto si fa su fondo bianco. Amazon ti dice persino il pantone. Si fa quadrata e quando la salvate, la si salva per web. La più bassa possibile. Ma soprattutto quando la salvate, gli date un nome, che non è il codice del vostro prodotto, perché quello Google non lo può capire. La vostra foto, quando nasce, deve nascere perfetta per il web. Quindi la devo nominare correttamente, gli devo mettere dentro le parole chiave, ma non solo in italiano, gliele devo mettere in inglese, gliele devo mettere in francese e gliele devo mettere in tedesco. Perché la Francia e la Germania sono i primi paesi che comprano Made in Italy. L'inglese ci tocca perché ci tocca. Quattro lingue sul nome della foto glielo dovete mettere. Punto. Fine della discussione. E qui stiamo solo parlando delle foto. Ma questo è lo starter kit. Perché io non posso trovarmi a fare le foto su fondo nero e arrivare su Amazon che mi dice guarda le foto sul fondo nero non le voglio. Vabbè, ricomincio da capo. Non posso permettermelo, perché sono un artigiano e non ho tempo da perdere. Quindi la foto la faccio bianca, quadrata, salvata per web, con tutte le keyword perfette nel nome della foto. Poi passiamo al titolo del prodotto. Il titolo del prodotto, che è un po' come per i libri, è il titolo che vende al 50%, cioè quando io vendo un libro lo vendo per il titolo. Il titolo del prodotto su una scheda prodotto è la cosa fondamentale, ma non per il mio cliente finale, perché dobbiamo ricordarci, quando prepariamo lo starter kit, chi è il nostro primo cliente? Google. Il nostro primo cliente è Google, perché noi siamo venditori di B2B. Prima vendiamo a Google, dopo vendiamo al cliente finale, al consumatore finale. Ma il consumatore finale, quando l'ho messo su Google, ce l'ho già praticamente, ok? Quindi prima vendo a Google e devo fare le cose che piacciono a lui. Quindi costruirò un titolo che a Google piace e ad Amazon ancora di più e a eBay ancora di più. Allora costruirò un titolo a prova di web, titolo scientifico,
che si costruisce in una maniera molto precisa. Se ho un brand altisonante, metterò il brand all'inizio, metterò la keyword di prodotto, metterò le specifiche, metterò il colore, metterò le dimensioni e tutto quello che va dietro a seconda di quella che è il prodotto effettivamente. Quindi la cosa principale, il primo gate da passare è preparare i materiali. Una volta che ho preparato i materiali in maniera corretta, adesso ho fatto l'esempio delle foto e dei titoli, che sono ovviamente due cose abbastanza importanti per i marketplace. Quindi non posso trovarmi qua con scritto pantaloni invece che pantalone, perché io prima di scrivere, di nominare la foto pantalone oppure pantaloni, andrò a guardare online che cosa vuole Google. Io digiterò pantalon e vedrò se il primo è I oppure O, E o quello che è, ok? Quindi quando costruisco questi materiali qua, il mio primo cliente al quale li devo vendere è Google, insieme ad Amazon, eBay e a tutti gli altri marketplace. Dopo alla fine arriva il mio consumatore finale. Io so che la fatica, quando si fanno queste cose per gli artigiani e le microimprese, la prima fatica durissima è uscire dal prodotto. Perché queste persone sono talmente innamorate del loro prodotto che sono solo focalizzate lì e dimenticano invece che loro stanno vendendo quel prodotto, ok? E quando io vendo il prodotto, io devo venderlo a chi ho davanti e glielo devo vendere esattamente come se lo aspetta lui, perché allora lo vendo, altrimenti gli sto vendendo la cosa che piace a me. No, io quando arrivo davanti a Google gli dico: adesso ti metto giù la roba come piace a te, vedrai che il mio sito me lo sputi fuori nella SERP, ok? Quindi il primo gate è preparare lo starter kit. Poi la seconda cosa è, andando a cercare nelle due mappe che abbiamo realizzato, si sceglierà la mappa relativa al proprio business. Quindi se faccio B2B andrò a scaricarmi la mappa B2B, se faccio B2C quella B2C, o anche tutti e due per chi effettivamente lavora già con tutti e due. Poi si individua la categoria che rappresenta il vostro prodotto o il vostro servizio, come vi ha fatto vedere Nicole prima, no? Ne abbiamo tirate fuori 20, quando avete individuato la vostra andate a pigliare quella e ve la seguite. La seguite in che ordine? Quello che ha spiegato prima Nicole. Se lavorate già con l'Italia comincerete con l'Europa, poi ovviamente ciascuno ha un business specifico, però se cominciate dall'Europa, nel libro lo spiego, c'è sicuramente una forza di interesse che va di solito abbastanza proporzionale con quello che è il numero della popolazione. Amazon ha scelto di scendere in Europa come un barbaro dal nord al sud per due fattori principali: uno, la penetrazione del digitale nel paese; due, il numero di abitanti in quel paese. Questi due danno un delta che mi dà la forza di interesse di Amazon per quel paese. Ok, l'Italia è arrivata per ultima, ovviamente, perché abbiamo una penetrazione digitale bassissima, ovviamente, per cui se anche ho 60 milioni di abitanti, ma 20 vanno online, è come andare in Olanda, ok, a vendere. Bene, allora se sono già in Italia, comincerò e seguirò l'Europa. Se sono già in Europa, quello che abbiamo messo noi nella mappa sono i player più importanti dell'extra Europa. Poi, ripeto, nel nostro database ce ne sono un'infinità, però quelli che abbiamo voluto mettere lì sono i più importanti. Faccio una premessa piccolissima, strana e anche però la dice lunga. Mentre facevamo la ricerca, diciamo nei 6 mesi della ricerca, abbiamo cominciato e scrivevamo i nomi. Siamo arrivati alla fine a dicembre e c'erano già i morti, ovviamente, no? Per cui provate a immaginare, scrivevamo i nomi e ci ritroviamo alla fine, quando abbiamo dovuto verificare tutto il database, che ce n'erano e che non ce n'erano più, cioè c'erano marketplace morti, nonostante fossero colossi. E ce ne sono tanti di nomi di quest'ultimo anno, per esempio, che sono spariti, sono stati acquisiti, comprati. Io sono partita con Davanda, durante l'anno è stato acquisito da Etsy, che è il più grande player mondiale sull'artigianato, ma se l'è comprato in un attimo. Ecco, tutti questi spostamenti dovete immaginare che esistono online esattamente come esistono offline. I negozi nascono e muoiono e la grande distribuzione nasce e muore. Se pensate a Castorama in Italia, c'era 5 anni fa, dopodiché se lo sono portato via. Castorama non c'era più in Italia. Quindi tutto quello che succede offline esiste anche online. Per questo noi abbiamo fatto una mappa che è stata stampata all'interno del libro, che la trovate in formato digitale online, aggiornata. Il che vuol dire che quando andate a cliccare nel PDF, voi trovate il PDF interattivo, cliccate e vi rimanda direttamente al marketplace.
ok? E quella, diciamo, è la mappa più aggiornata di tutte rispetto ovviamente a quella cartacea, ma potete immaginare che così è, ovviamente nel momento in cui stampiamo il cartaceo è già vecchio. Ok, una volta seguito il paese, poi cosa si fa? Se il marketplace è aperto, come vi ha spiegato Micol prima, marketplace aperto vuol dire che è talmente gigante che ha costruito un CMS dietro, il che vuol dire che io posso caricare da solo i prodotti. Vado lì, mi registro, non devo parlare con nessuno, carico i prodotti. Se sono capace di caricare i prodotti, se capisco come funziona il Seller Central, eccetera. Ok? Poi in realtà ci sono tutti quelli che sono i marketplace chiusi, che sono marketplace, alcuni esistono solo ovviamente online, alcuni sono sia online che offline, alcuni sono grandi player offline che ovviamente sono molto forti anche online, quindi rappresentano online la grande distribuzione organizzata, sia orizzontale sia verticale come vi ha spiegato Micol prima. Quindi se posso e mi arrangio, vado, carico i prodotti, se non posso ho a disposizione un database immenso di gente da contattare per poter vendere online, che neanche sapevamo che esistesse prima di questa mappa. Ok, vediamo, abbiamo fatto tardi, come siamo messi? Dai, bene. Allora, quello che vi ho raccontato fino adesso rientra in quella che si chiama generalmente una strategia multicanale. Allora, questo è un dato di fatto abbastanza comprovato. Cosa vuol dire una strategia multicanale? Vuol dire che se io compro su Amazon, ho l'account su Amazon, ho il pagamento già preimpostato su Amazon, ma chi mi tira fuori da Amazon? Io su eBay non ci compro. Chi compra su Amazon? Non compra su eBay. Chi compra su Etsy? Non compra su Amazon. Perché siamo abituati ovviamente a cercare in questa maniera. Quindi nel grande flusso del traffico digitale io devo andare ovviamente a intercettare il maggior numero possibile di traffico online per quel famoso funnel delle impression di prima. Quindi come faccio? Con una presenza massiccia, più possibile ovviamente a seconda delle possibilità di ciascuno, su tutti quelli che sono i canali disponibili dei marketplace, e ce ne sono tantissimi. E poi non è detto che i più grandi convertano meglio di alcuni piccolini che magari in certe zone, come quella che vi ho spiegato prima della Polonia, convertono meglio magari di un Amazon, di un eBay o di un Etsy, che è comunque ovunque. Per questo ragionamento della strategia multicanale, cosa voglio dire? Che quando ho approcciato questo tipo di vendita, di intercettamento, diciamo, del traffico digitale, una volta fatto quello, posso permettermi, dopo aver messo i miei prodotti online, dopo aver imparato come funziona, dopo aversi fatto, mi sono fatto un po', diciamo, di esperienza, allora posso pensare probabilmente di andare con il mio e-commerce ad agganciare un'altra fettina di traffico. Anche con quello posso effettivamente provare ad intercettare un po' di traffico. Nel libro lo spiego molto bene, stiamo attenti che c'è un piccolo distinguo da fare. Il costo contatto che ho all'interno dei marketplace rispetto al costo contatto che ho dentro al mio, ovviamente è infinitamente minore qui di qui, perché questo ha dei costi esorbitanti. Quando dopo che avete imparato a vendere online in marketplace, dite ok, metto sul mio e-commerce, con tutti i costi dell'iceberg che stavano sotto, vi renderete conto, se mai avete voglia di fare l'analisi dei dati, che il costo che ho per convertire un ordine qui dentro è infinitamente più alto del costo che ho per convertire un ordine qui, per tutte le ragioni che vi hanno spiegato le ragazze prima. Ok? Bene. Bene, allora, come dicevano prima le ragazze, queste due mappe sono nate cartacee ovviamente per l'esigenza del libro, in realtà le trovate aggiornate, le troverete aggiornate con tutti gli argomenti, con buona parte degli argomenti, perché l'approfondimento degli argomenti lo trovate ovviamente nel libro, però lo trovate su marketplacemap.it, trovate noi tre e trovate un po' tutto questo processo di scelta. Trovate le mappe, ve le scaricate gratuitamente, non il database completo dei 4.000, ecco, magari quello no, però insomma le mappe aggiornate le trovate direttamente su questo link, e lì troverete anche un po' di spiegazioni varie, oltre a trovare tutti gli altri eventi nei quali presenteremo un po' la cosa. Bene, a me piace concludere, siccome non sono una nativa digitale, concludo con
Concludo con un signore che era Francis Bacon, che oltre ad essere un filosofo era anche uno scienziato e aveva messo questo motto alla sua società inglese: nullius in verba, non credere alle parole di nessuno se non le hai prima verificate. Quindi buon lavoro. Allora, se ci sono domande le potete fare qui liberamente, magari sbrogliano i dubbi di tanti, perché posso immaginare che magari l'argomento è un po' particolare. Altrimenti ci trovate allo stand Oepli qui davanti. Vi ricordo che tutti i libri Oepli per tutta la durata della fiera hanno lo sconto del 20%. Se avete voglia di ricevere un libro gratis, venite a fare un selfie e lo postate sui social, ovviamente. E poi se avete appunto dubbi o avete cose da approfondire, insomma, siamo disponibili allo stand di Oepli per rispondere. Però se c'è qualcuno che ha qualche domanda qui, volentieri. Oh, bene. Vuoi il microfono? Ma sì, dai. Ah, ma non ti legge perché non sente la voce. Dimmi. Urla. Sì. Sì, certo. Allora, facciamo l'esempio di Amazon, che è ovviamente il più organizzato, il più efficiente. Dopo facciamo il distinguo per gli altri. Amazon ovviamente ha un servizio di logistica che non è la sua prima... tutti pensano Amazon fa i soldi con la logistica, con la distribuzione, eccetera. Chiaro, lui ci guadagna su quella logistica lì, ma in realtà... è il suo buco, in realtà nel suo bilancio è il suo buco quello, perché comunque è un servizio che dà, voi lo sapete, super efficiente, che si fa pagare ovviamente, ma non tutti sono obbligati ad averlo. Quello è un servizio che lui tra l'altro sponsorizza tantissimo, spinge tantissimo i seller ad avere la merce ovviamente distribuita da lui, perché può offrire per esempio il servizio Prime, quindi lui sa che in 24 ore fa uscire la merce. Ovviamente sa anche che è quello che desidera il suo cliente, quindi Amazon ha come target le performance più alte per ovviamente andare incontro alle esigenze del cliente. I costi sono da verificare a seconda del prodotto, quindi volumetrico, pesistico, eccetera. Non tutti i marketplace, eBay non in tutti i paesi, ecco, anche questo c'è da dire, ecco, eBay che è presente ovunque, non in tutti i paesi ha un servizio logistico. Amazon nei 5 paesi europei sì, non parlo ovviamente neanche degli Stati Uniti e Canada, perché ovviamente lì ce l'hanno. Gli altri, quelli chiusi, parlo adesso di quelli chiusi, buona parte dei marketplace che abbiamo visto prima, della distribuzione online di prima, sono marketplace che lavorano moltissimo con le flash sale, quindi mi mandi la roba, decido che facciamo una promo di 3 palette, mi mandi le 3 palette, le smerciamo, non le smerciamo, ti ritornano indietro. Più o meno generalmente è così. Poi perché? Perché nessuno ha voglia di tenere i costi logistici, ovviamente. Quindi di quelli chiusi bisogna capire che cos'è permanente, che cos'è flash sale, che cos'è promo, insomma, ecco. Sì.
Proviamo. Non so se ha senso come domanda. È più riferita forse a un'esperienza che ho avuto con Amazon. Amazon... io quando scelgo di fare un acquisto segue già con dei consigli, nel senso ti serve questo, quest'altro. C'è una modalità per cui, non so, se io ho un prodotto su Amazon che magari può essere legato ad altri prodotti, c'è una modalità in cui può essere sponsorizzato o promosso ulteriormente, oppure è una cosa che va al di fuori? Sì, diciamo lui.
La cernita, la scelta la fa lui con l'algoritmo suo. Se tu compri un prodotto, lui per algoritmo, per forza, ti butta fuori i prodotti correlati o i prodotti che lui ti consiglia, che sono due cose diverse. Generalmente va a pescarli lui. E perché? L'algoritmo. Sì, bravissima, bravissima. Più sei precisa nella definizione delle keyword, più lì sarà lui a capire che cosa hai caricato e a sapere che deve andare insieme a quello. Quindi per esempio il brand è sicuramente una delle cose che, se tu vuoi abbinare pantalone e maglietta o se vuoi abbinare due cose assieme, prendi il brand, la stagione magari, e perfetto, la collezione, lo stile eccetera, e lui sa, già capisce che quelle due cose vanno assieme e le sputa fuori lui così. La descrizione e la costruzione del titolo è scientifica, non ci si sbaglia, la trovate sul libro, ma la trovate da da tante parti, la trovate anche su Amazon, ve la spiega Amazon, se volete eBay vi spiega la sua, ognuno ha un po' la sua, però bene o male quelli sono i criteri di ricerca e bene o male sono anche quelli di Google, ok? Quindi una volta capito quello, le due cose importanti sono la foto, il titolo, la descrizione, se avete voglia di essere ricchi nella descrizione, tutto più mettete più loro sono contenti, e dopodiché lì comincia a lavorare poi l'algoritmo, insomma. Sì. Allora, sì. Sì, nel senso che la massa critica fa massa critica. Se io ho 10 prodotti e mi propongo come brand, 10 prodotti per me non sei nessuno, ma non lo sei neanche come cliente finale, cioè a meno che non parliamo di artigianato, mi stai facendo 10 prodotti strafighi, va benissimo, sei tu, fai quello, quelli sono i tuoi prodotti e hai un livello altissimo, parliamo di lusso allora in questo caso. Può avere senso, se parliamo di microimpresa normale, manifattura normale, prodotti abbastanza standard, ha senso e aiuta di più avere un catalogo ricco. Ma è normale, è proprio per un calcolo statistico di come butta fuori lui la roba. Se io ho 1 milione di prodotti caricati su Amazon, qualcosa ce lo becca di mio. Se ne ho 10 e produco braccialetti, hai voglia che me li sputi fuori? A meno che non fai una sponsorizzazione, certo. Allora, in quel caso lì, sì, con le sponsorizzazioni vai tranquillo. Quasi tranquillo. Sì. O solo chi fa annunci? No, 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 noi non abbiamo messo annunci, cioè lo trovate di nuovo specificato di più sul libro. Non ci sono dealer, quindi non ci sono coupon, non ci sono aste, non ci sono second hand in tutte queste che abbiamo mostrato. Queste cose, scusatemi, ci sono sul libro. Per cui qui avete i puri marketplace, la pura distribuzione online esistente. Ok. Ok, ci tagliano la testa, ci trovate allo stand. Grazie.
Sapevi che allo SMAU Roadshow i workshop formativi sono molti di più di quelli che puoi trovare su SMAU Academy? Cosa aspetti? Scopri sul sito le date di quest'anno e vieni anche tu a seguire più di 50 workshop completamente gratuiti.